Elda Lanza, autrice del libro Rosso Sangue Edizioni Salani, sulla copertina L'istinto, una buona definizione del coraggio. Ecco, queste due parole, istinto e coraggio, sono veramente due parole che ci portano da pagina 1 fino a pagina 215, quando si chiude questa vicenda, questo nuovo romanzo di Elda Lanza. È un romanzo che ancora una volta sonda la cronaca per uscire dalla cronaca ed entrare nel territorio della finzione. Qui ritroviamo ovviamente Massimo Giraldi, perché ormai è un personaggio che necessariamente deve continuare a lavorare, perché se no ci manca. Ecco, da che cosa nasce questa storia che è veramente molto triste? Ecco, ci ha rattristato parecchio questa storia, perché si tratta di una giovane ragazza. È questa la storia, sì, 18 anni.
Tra l'altro è una storia vera, ed è una storia vera che io ho preso dal giornale, forse per la prima volta. Mi sono fissata su queste poche righe, erano 7 righe, di una ragazzina che aveva 16 anni, io gli ho dati 18 nel romanzo, 16 anni, che muore per una scemenza che lei crede amore, ed è questa stupidaggine dei bandage, dei giochi, delle stupidità proprio assurde. Mi ha talmente ferita la cosa, mi ha ferito la morte di questa ragazzina e mi hanno ferito le 7 righe, cioè nessuno è riuscito a dire qualcosa di più di 7 righe. Allora ho scritto questo romanzo inventandomi una storia di questa ragazza che non conosco, quindi me la sono inventata, gli ho dato un passato, gli ho dato un presente, gli ho dato una testa, un cuore, una stupidità amorosa, che in fondo era indulgente, non voleva essere cattiva, e l'ho portata fino in fondo, proprio quasi a dirle noi ti vogliamo bene, insomma, tu sei stata stupida, tu hai creduto a delle cose sbagliate, però insomma non ti abbiamo dimenticato, sei qua.
Ma ecco. Elda Lanza, sì, è stata stupida, ma come si può essere stupidi e avere un senso di quella che noi adulti chiamiamo stupidità, quando invece forse è fede nell'amore a 18 anni? Perché lei scrive in esergo a lei che a 18 anni ha creduto che quello fosse amore. Ecco, il credere che qualcosa sia amore.
Certo, se tutti noi potessimo con un romanzo parare a certe cose così assurde, sarebbe fantastico, ma il nostro compito non è questo, il nostro compito è raccontare. Io ho raccontato la storia di questa ragazza sperando che un genitore, una ragazza, leggendolo, dice sì, quello lì l'altro giorno mi ha detto facciamo, ma magari forse ci penso un attimo, magari soltanto una mi basterebbe, guardi, soltanto una e sarei la donna più felice del mondo di aver scritto questo romanzo. Ma l'ho scritto davvero con molta pena e con molto cuore. È un romanzo che mi... naturalmente che ho amato come tutti gli altri, perché sono tutti figli nostri, però questo è un romanzo che ho scritto con dolore, perché mi aveva queste 7 righe buttate lì mi hanno veramente offesa.
E quelle 7 righe a cui lei ha fatto riferimento poco fa mi hanno fatto veramente trovare un'idea nuova di lettura di questo romanzo. E l'idea nuova è questa, Elda Lanza, che questo romanzo ha reso testimonianza a questa ragazza, ha fatto sì che questa ragazza non sia dimenticata, e questo è molto importante. Serve anche un romanzo che dalla realtà passi alla finzione, ma in ogni modo questo è importante. Il romanzo serve anche a questo, senza strutture sociologiche certamente, ma in ogni modo è una testimonianza.
Sì, io non so se l'ho scritto per questo, l'ho scritto per il bisogno proprio di dire a questa ragazzina: io ho capito quello che hai sofferto, ho capito quello che credevi giusto ed era sbagliato, e non hai trovato nessuno che è riuscito a dirti che era sbagliato, nessuno che è riuscito a prenderti per mano e a portarti via da lì. Lo faccio adesso, vabbè, accettano. Poi ci sono altre due morti, che sono altre due morti assurde come quella. Non è necessario ammazzare una moglie quando si vuole andare a vivere con un'altra donna. Se lo fai è perché sei rabbioso, se lo fai è perché sei stupido. E la stupidità purtroppo c'entra molto in casi come questi. Molto spesso è la stupidità la peggiore nemica di queste liti, di questi disastri, diciamo, amorosi. E il ragazzino che si ammazza, in fondo, si ammazza per la sua incapacità di essere capito, e quindi in fondo contro di sé, contro se stesso. Mi sono sembrate tre cose che potessero andare insieme in un romanzo, e l'ho messo insieme. Devo dire che, come lei ha detto, la parte che a me piace di più sono le ultime quattro righe del libro, che è la frase che lei ha citato prima. È vero, l'istinto è un atto di coraggio.
L'istinto è un atto di coraggio, e queste tre morti a cui faceva riferimento il Dalanza poco fa aggiungono mistero a mistero dopo quella di Viola. Ma veniamo ai fatti, perché i fatti sono fatti, punto, così dice Max Gilardi. Viola, la nostra protagonista, una sera esce e poi non torna a casa, passa la notte fuori e la mattina seguente viene ritrovato il suo cadavere tra l'acqua, il fango e una miriade di topi. Chi la ritrova è un ragazzino su una moto, e chissà perché lui si ferma, e lui dice che si ferma lì perché ha visto tanti topi, e allora da lì cominciano le indagini su questa ragazza ritrovata nuda con le mani sporche di sangue. Che cosa le sarà mai successo? Che cosa ha fatto Viola la sera prima di scoprire, di sparire? E che cosa sarà successo nella notte tremenda dove lei ha incontrato la morte?
Tra l'altro, in un ambiente dove c'è l'indifferenza più assoluta di tutti, con dei genitori incapaci di essere all'altezza dei problemi dei figli, e quindi un padre che alza le mani, materiale, però in fondo affezionato, un buon uomo, un uomo qualunque, e questa donna che subisce, che fa la madre un po' timorosa perché ha paura anche lei delle ire del marito. Cioè c'è tutta una situazione che è vera, che io sono sicura che esiste, che sono sicura di non averla inventata, sono sicura che ci sono posti, luoghi dove noi non riusciremo mai a mettere le mani agli occhi, dove queste cose accadono. Perbacco, se qualcuno legge questo libro e riusciamo anche soltanto una volta a guardare queste cose in faccia, come ha detto lei prima, evviva. Sono lieta di aver scritto questo romanzo.
E a proposito di famiglia che senza arte ne parte, perché è vero, una famiglia che è slegata, una famiglia dove i figli non vengono considerati, dove il padre arriva a casa ubriaco e non sa che fare altro se no slacciarsi la cinghia e picchiare e via di questo passo. La madre che è succube di quest'uomo, ma anche la madre non ha la capacità di guardare in faccia ai figli e di rispondere alle loro esigenze. Ora Viola è sparita, ma chi è che dà l'allarme? Non la madre, non il padre, ma neppure il fratello. E allora perché qualcun altro ha dovuto dare l'allarme e non quelli della famiglia?
Perché la famiglia non c'è, perché la famiglia ha paura, perché la famiglia teme il giudizio degli altri. Cioè veramente è un senso di paura, credo che sia proprio la parola esatta, cioè il timore di essere giudicati, il timore. Infatti la prima cosa che si dice è: non sarà mica stato il padre. Perché pensare subito al padre? Perbacco, è il padre, può aver ammazzato la figlia. Può averla ammazzata in quel modo, può averla spogliata nuda, messa in un rigagnolo sporco pieno di topi, ma perché? Eppure la prima persona a cui tutti pensano è il padre. E questo io lo trovo atroce, lo trovo veramente atroce anche per quest'uomo, in fondo un poveraccio, in fondo un uomo rude, un uomo ignorante, ma non così cattivo, ma perché pensare immediatamente al padre? L'ho trovato tremendo, come se fosse una cosa che offendeva anche me, come madre, come donna, insomma. Certo, non è una bella figura quel padre, ma perché pensare subito a lui? L'hanno preso, l'hanno portato in galera, non gli hanno neanche chiesto dov'era.
Proprio lui, perché lui ha bruciato i pantaloni perché sì, erano sporchi, sì, e allora lì subito sì, il dubbio che è diventata verità.
Sì, è diventata la verità di quel momento. Per fortuna trova un ragazzo, questo avvocato Bernardini, che siccome ha avuto delle storie sue, siccome ha una vita sua sulla quale sta ancora lavorando e ragionando, che lo aiuta, che dice... Perché il padre? Proviamo a vedere se è vero, proviamo a seguirlo, proviamo a dargli retta un momento, a vedere che cosa succede. E naturalmente il padre non è l'assassino. Cioè, trovo che è una storia molto vera, tragicamente, molto brutalmente, ma una storia vera, una storia fatta di persone vere che esistono, che ci sono, che non posso chiamare per nome perché per fortuna non le ho conosciute, ma che so che esistono, perché so che le cose che io racconto che loro hanno fatto, le hanno fatte sul serio. Qualcuno le ha fatte sul serio. Questo è tremendo, trovo.
Max Gilardi, vabbè, protagonista di questo romanzo, ma un altro investigatore, Giacomo Cataldo, che si occupava dell'omicidio per conto dell'avvocato Lentini, perché è stato per avvisare, per dare l'allarme della scomparsa di Viola, di questa ragazza, nessuno ha telefonato alla polizia, nessuno ha telefonato ai carabinieri, ma è stato avvisato l'avvocato. Anche qui un altro mistero che si aggiunge al già misterioso, certo, caso che si deve risolvere.
Certo, poi questo prete molto bello, molto chic, molto colto, è un dubbio che viene, un dubbio, però anche lì dici, ma come può un uomo come questo, a parte il fatto che sia prete, che è molto, già è molto importante, ma così bello, così chic, così elegante, così colto, come può essere arrivato a fare una cosa del genere? È quasi, ecco, dove a un certo momento la sostanza e l'apparenza diventano una cosa sola, ed è, questa è stata per me forse la parte più difficile del romanzo, cioè riuscire a mettere insieme queste due cose e a tenerle separate, cioè non confondiamole, sono due cose diverse.
Non confondiamole però, spesse volte vengono confuse. In questo romanzo c'è anche un'opera d'arte, la Madonna del Dito.
Sì, è una Madonna che mi perseguita da quando ero ragazzina, perché noi non siamo cattolici, però avevamo molti amici cattolici. Questa Madonna del Dito mi ha perseguitato, perché tutte le mie amiche avevano al collo questa Madonna col dito fuori, che era veramente una Madonna quasi accusatrice, con questo dito fuori dalla tonaca azzurra, che ti indica, come per dire... E io questa Madonna l'ho sempre avuta davanti. Un giorno mi sono andata a informare, perché naturalmente non farei il mestiere che faccio se non avessi curiosità. Sono andata a informarmi, a cercare, a vedere chi era, chi l'aveva dipinta. E ho capito che in fondo quel dito è semplicemente casuale, è un gesto casuale per tenersi la tunica. Ma io l'ho sempre visto come un dito accusatore. Tu. Col dito fuori. La presente questa Madonna, sì.
Certo che sono andato a curiosare, perché visto che è citata più volte ho voluto vederla perché è un'opera d'arte e quindi è giusto conoscerla.
Sì. Io per questo sono precisa, se ecco. Nomino una cosa sono sicura che è giusta.
Torniamo Elda Lanza, la sparizione di Viola. Viola si era data appuntamento con altre due sue amiche davanti alla chiesa, e anche lì perché davanti alla chiesa? Viola partecipava molto all'attività parrocchiale, per l'appunto, insieme col parroco, e allora che cosa può essere successo? La chiesa era veramente sulla strada dove poi Viola venne ritrovata il giorno dopo? Perché le amiche non si sono preoccupate queste due amiche, che sono poi state anche giustamente indagate, hanno fatto dei lunghi interrogatori, ma anche qui c'è una mancanza di umanità spesse volte. Forse si può chiamare amicizia questo, Elda Lanza?
No, questa è indifferenza, che è un male di cui i giovani, secondo me, soffrono molto. Queste due ragazze sono lì, lei non viene, ma sì, va, chissà dove è andata quella lì, andiamocene. Non si fa così, come non vieni, vai a casa a vedere perché non c'è, vai, la cerchi, hai il dubbio che sia in giro con qualcuno, vai a cercarla. Invece no, la cosa più semplice, ma sì, peggio per lei, andiamocene. Capisce? Cioè, questa è indifferenza. Noi saremo seppelliti dall'indifferenza, perché nessuno pensa di poter essere utile a qualcun altro, ed è terribile. Io spero che, parlo di me, ho 95 anni, quindi spero che il mondo sia cambiato in tutti questi anni, spero che i ragazzi di oggi siano molto diversi da come eravamo noi, ma noi eravamo così. Se lei non veniva, avrà avuto i fatti suoi, peggio per lei, andiamocene. Ed è orrendo, è orribile, non si fa.
E a volte, leggendo il romanzo, la lettura si ferma perché è necessario anche fermarsi nella lettura, perché quando succedono queste cose il romanzo ti pone delle domande, come ci poneva Elda Lanza poco fa: perché tutto questo? Questa non è amicizia. Allora l'amicizia che cos'è? E forse magari limitarsi a mandare un messaggio o nient'altro, ecco. Qui l'amicizia gioca un valore importante e gioca anche dei fraintendimenti, perché sui fraintendimenti questo romanzo, visto che è un forte thriller, è fondato ovviamente.
Certo, naturalmente anche un po' esagerati, ovviamente essendo un thriller. Però che questa indifferenza ci sia tra i giovani, ci sia stata adesso, ripeto, non conosco i giovani di adesso e quindi li assolvo da tutto. Spero che siano tutti migliori e tutti diversi da noi. Ma noi eravamo così, avevamo questa indifferenza, eravamo talmente presi da noi stessi, da quello che stavamo vivendo, da quello che dovevamo superare per andare avanti, che forse ci siamo occupati poco di quelli che avevamo intorno. Io sono cresciuta in collegio, ho fatto 8 anni di collegio, quindi la vicinanza con le ragazze era normale e io ho avuto sempre un senso di distacco, di stiamo attenti a quello che dice, stiamo attenti a quello che fa, cioè un po' di attenzione agli altri. E non è bello, è bello aprirsi, è bello magari prendere un ceffone ma poi riderci sopra, cioè è bello condividere, è bello essere insieme. Ecco, noi non eravamo insieme e queste non erano insieme. Queste proprio, lei non è venuta, vabbè, sarà andata per i fatti suoi, andiamocene. Quindi c'è un'indifferenza, un'indifferenza che io chiamo cattiveria addirittura. E l'ho voluta sottolineare proprio perché si capisse, perché qualcuno come lei lo capisse e lo dicesse.
Elda Lanza, autrice del romanzo Rosso Sangue, e il nuovo romanzo di Elda Lanza, L'Istinto, una buona definizione del coraggio. Questo, come sempre, è un romanzo salanima. Quando con Elda Lanza si racconta un romanzo, necessariamente ci dobbiamo proiettare sul prossimo, perché sicuramente Elda, lei sarà già in scrittura.
Bello, tutto diverso. Tutto diverso, sì, sono già con l'editor pronta con la matita in mano a correggere.
L'editor pronta con la matita in mano, come se fosse una maestra, con il lapis rosso-blu e con le correzioni, perché gli editor sono a volte anche terribili, no? Lo dico felicemente. No.
Se l'editor è brava, sa correggere, se non corregge non è un buon editor. Vuol dire che non ha capito niente.
Perché è vero che il libro lo scrive l'autore, però è un lavoro di concerto.
Sì, è un lavoro in cui se l'editor non capisce una frase o non sente il senso di una frase, vuol dire che la frase è sbagliata. E quindi non lo corregge l'editor, lo corregge l'autore, ma l'autore è portato a correggerlo dalle obiezioni dell'editor. Quindi l'editor è un personaggio importantissimo per uno scrittore. Io ho un editor donna, naturalmente fantastica, che ringrazio sempre a fine libro, perché veramente le devo molto.
Laura De Tomasi è l'editor, per l'appunto, di Elda Lanza. Nei ringraziamenti lei scrive: non so che cosa succeda a uno scrittore quando arriva a mettere la parola fine a un proprio romanzo, so quello che capita a me.
Sì, mi manca. Quando io chiudo un romanzo, poi vengo il giorno dopo, due giorni dopo, davanti al computer e so che non devo più aprirlo perché l'ho finito, devo soltanto aspettare che Laura mi telefoni e mi dica sto leggendolo e vediamoci. E mi manca. Io ho detto questa cosa, chissà, forse avrei dovuto dirla meglio, hai tutti i ripensamenti di questo terro, poi hai Laura che ti dice: ma no, guarda, fila benissimo, va bene, va tutto perfetto, stai tranquilla, cioè mi tranquillizza, ma l'ansia da compito non fatto da 10 ti viene. Però insomma credo che sia normale a tutti, soltanto credo le persone molto presuntuose non soffrono di questo. Io non sono presuntuosa neanche un po'.
Elda Lanza, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi primi giorni d'estate, primi giorni di caldo, che cosa si rinfresca?
Vede, non ce l'ho sotto qui e io con i nomi vado malissimo, è di Massimo, oddio, Masserini si chiama, è il dizionario inventato, è quello scrittore meraviglioso, stupendo, che in Piazza Pulita fa quelle non l'ha mai visto? Piazza Pulita.
Ah, è l'attore Stefano Massini.
Ecco lui.
Straordinario. Tra l'altro direttore del Teatro Stabile di Torino, bravissimo.
Guardi,
scrittore.
Per me potrebbe dirigere anche l'Italia intera. Io sono pazza di lui, pazza completamente. Non solo lo seguo sempre, ma lui ha scritto un libro, il dizionario, adesso sto inventando io il titolo perché non li guardo mai i titoli, il dizionario inventato, qualcosa del genere, dove non c'è una capo neanche a morire, proprio sono le pagine tutte piene. Lo sto leggendo come se... Non lo so, come se non avessi mai letto niente in vita mia, lo adoro.
Il dizionario inesistente. Bravo, io tra l'altro, mi è successo questo, Elda Lanza, in libreria, l'ho guardato, ho letto in qualche modo qualche...
E poi ha detto: oh mamma mia.
E ho detto, no, qui ho la sindrome di Joyce, e allora l'ho riposto. E allora,
guardi,
visto che... Però lei mi fa venire una curiosità, a questo punto lo devo comprare e incominciare nella lettura.
Le posso dire che a un certo momento lei dice: ma insomma, arriviamo a un punto, ma faccio un punto. E invece no, e continua. Ma le dice delle cose di un tale assurdo e di una tale realtà che sono incredibili, sono le cose con le quali noi abbiamo fatto l'amore da quando eravamo ragazzine, a scuola, i nostri compiti, le frasi che ci hanno impegnato, che lui te le... spiegatele, butta lì, guardi, io lo trovo, tanto deve essere un genio, secondo me, ma poi lo trovo di una simpatia, di una naturalezza, pur recitando, perché lui recita lì, però è naturale, lui deve essere matto così, mi piacerebbe conoscerlo. Ecco, sto leggendo quello.
Recita, però, quando per esempio è ospite di alcuni talk show, lui va molto poco in televisione, quando è per esempio ospite da Lilli Gruber, ha una capacità di conversazione tranquilla, di un pensiero che cerca un confronto, ed è questo importante. Noi in sostanza poi quando ci sediamo...
lineare.
È un pensiero lineare. Quando ci sediamo davanti alla televisione non vogliamo l'alterco, non vogliamo le gride, vogliamo semplicemente che ci sia questo passaggio di pensieri che arriva a noi ascoltatori. E poi lo dico a lei, che ha fatto televisione per chissà quant'anni, Elda Lanza.
sì, ma è vero, ma è proprio così. È che stiamo ritornando, spero, a un modo di parlare dei tempi miei, dove non si urlava ma si parlava, e dove le nostre voci erano guardate e ascoltate. Perché se io avessi parlato come parlano molte delle attrici o delle presentatrici di adesso, tutto di testa, come tanto, così, mi avrebbero buttata fuori. Perché la voce deve essere tonda, deve arrivare a persuadere chi ci ascolta, non è di citarlo con gli acuti. E questo per noi era un insegnamento molto importante. Infatti a me mi hanno preso per la voce, non mi hanno mica preso perché ero la più bella del mondo, io non lo ero, ti ci sicuro. Però avevo questa voce e a loro è piaciuta e hanno capito che questa era una voce radiofonica, anche televisiva. Quindi io sono stata presa per la voce.
E dice poco, e dice poco, ed è importante la voce, la bellezza.
Devo dire sì, no, ma che bellezza. Ero proprio una ragazza normale, molto normale, anche culturalmente normale, cioè un'università tranquilla, i bei libri di casa, insomma non ero il fenomeno. Adesso vanno lì i fenomeni. L'unico fenomeno che mi piace è Stefano Vassili.
Grazie.
Questo mi piace proprio. Grazie di avermene fatto parlare perché sono molto contenta di aver detto che mi piace.
E noi siamo contenti di averla ospitata con tanto, tanto piacere, che è sempre un grande piacere condividere con i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, le sue scritture, in questo caso Rosso Sangue, il nuovo romanzo thriller di Elda Lanza. Grazie Elda Lanza, grazie davvero.
Grazie, buona giornata di nuovo.